anche questa introduzione che avete voluto porre all'inizio della vostra giornata chiama tutti a scoprire in maniera più profonda l'unità, vorrei dire, del cristianesimo in tutte le sue espressioni. Noi tutte abbiamo conosciuto, noi tutte, molte di noi hanno conosciuto una chiesa in cui c'era una divisione di carismi, contemplativi, di vita attiva, missionari, diciamo educativi, eccetera, eccetera. E ciascuno ha anche un dono che gli è dato da Dio per l'edificazione comune. Ma la verità è che sempre di più noi scopriamo che azione e contemplazione, vita fraterna, educazione, servizio ai poveri, tutto si unisce nella vita cristiana. E in questo senso le molteplici esperienze spirituali della Chiesa ci portano, come dire, a guardare quello che il Papa dice essere il poliedro, il modello dell'umanità non come una sfera in rapporto a Cristo, ma come un poliedro in cui ciascuno riflette un raggio, esprime qualcosa nell'unità del tutto. Allora io ho scelto di cominciare con una breve introduzione filmata, partendo, se volete, da una situazione un po' estrema, perché mi sembra che interrogarci su che cosa la storia ci grida ci possa aiutare ad essere cristiani oggi, ed è anche l'esperienza spirituale che tutti siamo chiamati e invitati a fare, che è quello di cogliere, come il Concilio Vaticano II ci ha insegnato, i segni dei tempi. Il Papa Francesco ci ha ricordato più volte che uno dei grandi segni dei tempi del nostro tempo sono le migrazioni. Io vorrei parlare e cominciare a parlare con voi di questa esperienza, per certi versi imprevista, imprevedibile e anche straordinaria, ma molto promettente, che è quella dei corridoi umanitari. Come voi oggi sapete, non è possibile per uno straniero entrare in Europa in maniera regolare in nessun modo, se non chiedendo la protezione internazionale. In Italia dal 2011 sono stati bloccati tutti i decreti flussi. Voi sapete che noi abbiamo una legge che regola l'immigrazione in Italia molto restrittiva, che concede un numero di permessi di visti d'ingresso per motivi di lavoro o per altri motivi, ma sempre meno, limitato per ogni anno in base al mercato, nel senso che il mercato del lavoro deve dire noi abbiamo bisogno di questi e questi possono entrare. Dal 2011 queste che si chiamano quote sono bloccate, quindi non è possibile arrivare in Italia. Noi vediamo la tragedia dei profughi, abbiamo visto la prima visita pastorale di Papa Francesco a Lampedusa come segno di fronte a una catastrofe che non è solo una catastrofe umanitaria, è anche una catastrofe spirituale dell'Europa. Ci siamo molto interrogati su che fare, su come aprire un canale legale di ingresso nel nostro paese e nei paesi europei che consentisse di rispettare le persone e di andare in loro soccorso in base, diciamo, alla storia che li ha spinti a emigrare, consapevoli che il movimento migratorio non è l'eccezione di un momento, ma è un fenomeno che caratterizza il nostro tempo e gli studiosi dicono che continuerà a lungo, nel senso che la popolazione del mondo è in movimento. E la maggior parte della popolazione del mondo che è in movimento noi non la vediamo, perché non si muove verso l'Europa, ma si muove all'interno dell'Africa e si muove in Asia. I corridoi umanitari sono un'invenzione, non sono ponti aerei e non sono evacuazioni di emergenza. Un ponte aereo, voi lo sapete, è prendere una popolazione che si trova in pericolo e portarla al sicuro. L'evacuazione è riconoscere una situazione di pericolo ed evacuare da un pericolo la popolazione che si trova in quel momento in pericolo. I corridoi umanitari sono una via legale di accesso all'Europa, in Europa, prevista dal Trattato di Schengen, che è il trattato che regola le frontiere europee a loro esterno e reciprocamente tra gli stati delle 28 nazioni europee. In questo Trattato di Schengen abbiamo trovato un articolo 25 che offriva agli stati membri, ad ogni stato membro, la possibilità di rilasciare unilateralmente dei visti d'ingresso regolare per il proprio paese in condizioni speciali. Quindi su questo articolo abbiamo lavorato per produrre una proposta che dal punto di vista sia politico ma anche e soprattutto giuridico potesse essere credibile e accettabile da parte dei governi europei, a cominciare da quello italiano. Quindi i corridoi umanitari sono la possibilità per persone che sono nelle condizioni di poter chiedere la protezione internazionale in base alla vulnerabilità della loro situazione, che vuol dire persone malate, persone di cui è acclarata la persecuzione, donne sole con bambini, anziani, disabili, quindi persone che hanno delle caratteristiche particolari di vulnerabilità, che vengono selezionate nei campi profughi, quindi non nei paesi di guerra, di conflitto da cui fuggono, ma quando sono già usciti da questo paese alla ricerca di una vita migliore. E in particolare abbiamo aperto questo corridoio per la Siria. Il primo corridoio è stato aperto per la Siria dai campi profughi del Libano. Campi profughi del Libano perché i siriani, come voi sapete, non sono mai stati un popolo povero, lo sono diventati tutti a motivo della guerra. Questa guerra che dal 2011 non è ancora cessata e si è riacutizzata di nuovo in queste settimane. Perché i siriani si sono tutti posti nei paesi al confine con la Siria, nella speranza di rientrare presto, anche perché la guerra, se abbiamo un po' di memoria, era stata cominciata dicendo che sarebbe finita presto, che sarebbe stata una guerra, la solita guerra chirurgica, no? C'è sempre una guerra chirurgica che si comincia e deve finire presto e poi dura degli anni. Quindi dal Libano, perché c'erano le condizioni in Libano per il nostro paese di fare delle verifiche attraverso il consolato. Noi abbiamo rapporti con associazioni, per esempio l'associazione Papa Giovanni XXIII, associazioni quindi cattoliche, associazioni anche musulmane, associazioni delle chiese locali che ci segnalano tutte le situazioni che noi andiamo a verificare. Nel momento in cui la verifica è stata fatta, vengono prese più volte, perché queste verifiche non sono come sceglierle tra tanti, e poi perché soltanto alcuni e non tutti, allora la scelta diventa molto difficile, però una scelta va fatta e va fatta anche in base alla possibilità che il governo italiano offre di concedere, di rilasciare un visto d'ingresso regolare in Italia. Quindi c'è un lavoro preparatorio molto grosso di rapporto con le persone, di conoscenza, di segnalazione, che il nostro governo fa le sue verifiche, perché tutti i documenti devono essere a posto, perché quando viene concesso il visto vengono prese le impronte e si parte. Si parte, si arriva a Roma, vengono di nuovo prese le impronte e dove vanno queste persone? Queste persone, ed è questa la novità dei corridoi umanitari e anche la bellezza dei corridoi umanitari, vanno laddove ci sono delle comunità che si sono preparate ad accogliere. I corridoi umanitari sono a totale carico economico di chi li realizza, quindi lo Stato non ci mette un euro se non quello del proprio personale che fa il lavoro di ambasciato, di consolato. Queste persone arrivano a Roma e vengono e trovano all'aeroporto ad aspettare persone di tutta l'Italia, perché abbiamo chiesto la disponibilità di associazioni, di comunità, di congregazioni religiose a darci una mano per ospitare queste persone, facendo un protocollo anche lì, nel senso che Quando arriva un profugo non si porta dietro la casa, si porta dietro quel poco che ha, anche se io vi assicuro ho visto arrivare gli strumenti musicali, perché dei ragazzi dovendo scegliere cosa portarsi via, si sono portati via il violoncello, niente, solo quello che avevano addosso, ma il mio strumento, per dire che io sono anche quello che suona quel violino, quella viola, non sono solo un esperto. Però vuol dire preparare una casa, sono famiglie quelle che arrivano prevalentemente, ci sono tantissimi bambini, quasi la metà sono bambini quelli che arrivano, insieme ai loro genitori, non sono minori non accompagnati, sono minori con una famiglia, con un padre e una madre, ma spesso sono tanti, abbiamo portato via famiglie con 8 bambini, ospitarli tutti non è semplice perché bisogna ospitarli, ma poi bisogna insegnargli la lingua, bisogna farli curare, bisogna mandare a scuola i bambini, bisogna fare tutta una serie di cose, bisogna aiutare i genitori a trovare un lavoro, quindi c'è da muoversi, nel senso che c'è da lavorare per tutti. Allora si sono create intorno a ogni famiglia delle reti, un amico di Bergamo dando conto diciamo alla diocesi e ad un incontro pubblico di quello che era stato la prima esperienza di corridoio umanitario, la diocesi, la città di Bergamo ha già preso 3 famiglie, quella di Brescia 5, per dire che la cosa è cresciuta. Mi riferisco a loro perché dice: io ho calcolato, questo signore, ho calcolato che intorno a ogni famiglia ci sono almeno 100 persone. Però questo che cosa dice? Questo dice che c'è una disponibilità, al di là di quello che si sente dire. Voi ricorderete tutti, perché qui c'eravate tutti, nel 2015 fu pubblicata da tutti i giornali del mondo la foto del piccolo Aylan Kurdi spiaggiato sulla spiaggia di Bodrum. Quella foto suscitò una reazione di indignazione in alcune popolazioni europee, penso soprattutto agli austriaci e ai tedeschi, perché è come se si fosse giunto al limite, perché quel bambino poteva essere il figlio di tutti, quel bambino con i pantaloncini blu e la maglietta rossa poteva essere un bambino dei nostri, e quindi si sentì in maniera ancora più drammatica lo scandalo. E ricordate tutti come tutti questi profughi che arrivavano, prevalentemente siriani, e cercavano di andare in Germania, in Svezia, dove avevano già parenti, venivano messi sui treni, ma gli ungheresi non li facevano scendere, nell'altra stazione non gli davano il permesso, ma la gente gli portava le cose da mangiare lungo la strada. Sono stati fatti anche dei reportage in cui si vedevano questi fiumi di profughi che andavano a piedi fino a raggiungere la stazione, e la gente si faceva intorno sulla strada per dargli delle cose da mangiare, offrirgli da bere, e quando arrivavano a Berlino col treno c'erano i tedeschi con i cartelli welcome. C'è stata un'ondata che poi è stata, come dire, congelata, ma va resuscitata. Allora, l'operazione dei corridoi umanitari ha consentito a persone normali di essere parte di una rete che consente ai profughi di trovare una strada per vivere nel nostro paese. Così pure è successo in Francia, così pure è successo in Belgio, dove abbiamo protocolli analoghi, e si sono create inedite collaborazioni. Papa Francesco ripete spesso che la Chiesa non cresce per proselitismo ma per attrazione. Allora c'è un bene che attrae anche chi dalla Chiesa è lontano, e c'è un bene, vorrei dire, che fa vincere quel senso di rassegnazione che poi diventa delusione, che diventa amarezza, che tanti provano di fronte a problemi che sembrano così grandi che non ci si può fare niente. Si sono create quindi delle reti, dei movimenti. Vi faccio ancora un esempio. Voi ricorderete che un anno e mezzo fa a Gorino furono fatte le barricate perché doveva arrivare un pulmino con delle donne nigeriane profughe che venivano collocate in una piccola struttura del comune. Vennero fatte le barricate e questo pulmino dovette tornare indietro. A 8 km da Gorino c'era un paese che accoglieva proprio lo stesso giorno una famiglia con una donna e 5 bambini, una donna rimasta vedova e 5 bambini. Sono arrivati questa famiglia all'aeroporto a Roma e questi di Fano sono andati a, venuti a Roma a prenderli con un espass e dopo l'arrivo alcuni devono fare un viaggio più lungo, altri più corto, comunque c'è un momento in cui i siriani che sono già arrivati preparano un pranzo da offrire ai siriani che arrivano per farli sentire più a casa, no? E allora questa signora di Fano dice: no, ma noi non possiamo fermarci perché ci stanno aspettando la nostra telefonata, perché vengono sotto il cartello del paese dalla parte in cui entriamo tutto il consiglio comunale e la banda del paese per accoglierci. C'erano 8 km di distanza tra chi aveva respinto e mandato indietro e chi si stava preparando ad accogliere. La differenza qual era? La differenza era aver parlato con la gente, aver preparato l'accoglienza. Perché le persone non sono, come dire, ostili di principio. Lo diventano se sentono sempre la stessa canzone. Ma nel momento in cui c'è una possibilità concreta, umana, reale, di stringersi intorno alla vita di chi ha bisogno di essere protetto, allora si creano delle grandi novità che consentono anche di superare le difficoltà, perché qui non stiamo parlando di bei sogni. Integrarsi in una realtà nuova venendo da un paese in guerra, da una situazione di grave violenza, non è ma automatico. Però ciò che vince è sempre il rapporto personale, perché queste persone arrivano e c'è già, come dire, sono già dentro una rete di persone che si sono conosciute, che si sono volute bene, perché hanno imparato a lavorare insieme e fa ciascuno il suo piccolo pezzo, che da solo non sarebbe valso niente senza quello degli altri, ciascuno lo sa benissimo. E si allarga, vorrei dire, il senso di non solo di poter essere utili a qualcuno, ma anche di ritrovare slancio e di ritrovare il senso di avere qualcosa da dare, da offrire. Noi siamo un paese di gente lamentosissima, in generale lamentosissima. Avere il senso di avere, di poter offrire cose preziose, cose buone, e anche di avere energie. Noi abbiamo visto degli anziani trasformati, ma anche delle realtà di paesi o di quartieri che hanno vissuto cose assolutamente nuove. A Bergamo c'è una parrocchia di periferia che si chiama è la parrocchia di San Giuseppe, sposo di Maria Beata Vergine, una dicitura un po' lunghetta, diciamo ci vuole tutta la facciata della chiesa per scriverlo. Comunque questa parrocchia ha cominciato l'accoglienza in un incontro in cui mi avevano fatto parlare del comunitario umanitario. In questo incontro una mano si alza di un signore 70 anni, dice: io ho appena perso mia madre da un anno, la casa non l'ho affittata, io potrei metterci la casa. E lì poi da quello è venuto tutto il resto. Comunque tutta la vicenda, ha coinvolto la parrocchia, hanno fatto di tutto, preparato i soldi, perché uno ci deve mettere la jambe un po', come dice il Papa, la carità passa dalle tasche, se no. E quindi tasca di qua, tasca di là, quanto serve, fai i conti, perché è tutto molto calcolato. Quindi quante parti dobbiamo fare? Allora se uno da 20 ogni mese dobbiamo fare queste parti qua, insomma si fa tutto un bilancio, perché anche quello conta. Arriva il giorno in cui devono arrivare e ovviamente le procedure erano in ritardo, anziché arrivare alle 8 di sera siamo arrivati in parrocchia a destinazione che era 11:30, ma la gente non si è scomposta, avevano preparato la cena, la festa, sono stati lì a chiacchierare, questi quando sono arrivati erano distrutti, però c'era tutta sta festa, quindi hanno fatto la festa la notte. Loro sono arrivati di giovedì Domenica, il parroco aveva annunciato la domenica precedente che domenica sarebbero stati presentati questi, questa famiglia che la parrocchia ospitava, eccetera, eccetera. E il parroco me l'ha raccontata così. È andata come non avrei mai pensato. C'era più gente che a Natale. Perché c'era gente che era venuta, che non viene mai in chiesa, che era venuta per vederli. Allora, voi capite che si innescano delle cose, delle novità, degli elementi di rinnovamento e anche delle capacità comunicative, anche al di fuori dei nostri ambienti, che sono molto importanti. Io ho scelto di partire da questo perché mi sembra che ci possa aiutare a trovare il nostro modo di stare al mondo da cristiani in questo tempo. Sospendo un attimo la mia parlata e vi faccio vedere questo breve video.
A Roma c'era un tipo Badalenti, non si poteva andare in giro, la vita era sempre più difficile, non c'era più nulla, c'era solo tanta paura, stringeva a me i bambini, era difficile, siamo stati costretti a scappare dalla Siria, la casa è stata distrutta, non c'era più nulla, tutto distrutto, tutto.
Noi adulti l'abbiamo vista una vita felice, ma i bambini no, non l'hanno mai vista. Loro non hanno nessuna colpa. Da quando sono nati vivono in questa situazione drammatica. Tentando di attraversare il mare dal Libano verso la Turchia ed è morto. Allora mi sono fermato, sono tornato indietro nella mia decisione.
No, abbiamo pensato di attraversare il mare, poi abbiamo visto le foto di mio cognato morto. Non è giusto.
Sono fuggito dalla Siria per vivere in pace. Io, mia moglie e i miei figli. Ma dopo 2 anni che stavamo in Libano abbiamo scoperto che nostra figlia Falak era malata di tumore all'occhio. La comunità di Sant'Egidio è saputo della nostra storia e che Falak necessitava di chiami per vivere. Così ci ha aiutato per i documenti e ci ha portato a Roma attraverso i corridoi umanitari. Ringrazio molto Sant'Egidio. Ringrazio molto, molto, molto Sant'Egidio, perché hanno sofferto con noi. Ci hanno aiutato a fare i documenti, sono andati al consolato, dalla sicurezza libanese. Li ringrazio molto perché si sono fidati di noi. Sono contento di partire con loro perché hanno fatto di tutto per salvare i nostri figli. Hanno dato tenerezza ai nostri figli. Grazie.
Vorrei citare ed esprimere ammirazione per l'iniziativa dei corridoi umanitari per i profughi. Mi rallegro anche perché questa iniziativa è ecumenica, essendo sostenuta da comunità di San Egidio, federazione delle chiese evangeliche italiane, chiese valdesi e metodiste.
Queste immagini ci dicono qualcosa che abbiamo già visto, ma anche la possibilità di offrire uno spazio umano a delle persone per vivere. Questi corridoi umanitari si sono replicati, noi stiamo esaurendo il terzo protocollo che abbiamo fatto con il governo, sottoscritto con il governo italiano, Sant'Egidio, Tavola Valdese, Federazione delle Chiese Protestanti in Italia e governo italiano, e sono 2.667 i profughi che abbiamo potuto portare in Italia in questo modo. Poi abbiamo fatto un altro protocollo insieme alla Conferenza Episcopale Italiana che attraverso Migrantes ha stabilito con noi un protocollo per i corridoi umanitari in provenienza dall'Etiopia per i rifugiati somali ed eritrei e, udite, yemeniti, perché da Yemen si arriva in Somalia e in Eritrea e in Etiopia, quindi nel Corno d'Africa. E poi sta partirà a giugno un nuovo, per ora piccolo, corridoio dall'isola di Lesbo, dove sono ammassati 13.000 profughi, più di 13.000 profughi, in un campo che ne può contenere meno di 3.000, quindi la città di Mitilene, che è la capitale di quest'isola, ha questa vastissima area con questo campo profughi e poi tutto un campo spontaneo, tra virgolette, di persone che sono arrivate e che sono sotto il controllo della CNUR, ma non possono lasciare l'isola, e gli appuntamenti che vengono dati oggi per la commissione, cioè per chi fa la domanda di protezione internazionale, sono dati per adesso, diciamo ottobre, per ottobre 2021. Tenete conto che a Lesbo il 40% sono minori, e ci sono 1.000 minori non accompagnati. Lesbo è un'altra delle mete dei viaggi pastorali di Papa Francesco, e ricorderete che Papa Francesco, andando a visitare il campo profughi a Lesbo insieme all'arcivescovo greco, portò con sé 24 persone sull'aereo che arrivarono con i corridoi umanitari, sempre con noi. Oggi la situazione rispetto a quella visita pastorale è enormemente più difficile. Per questo abbiamo provato ad aprire un corridoio umanitario, ci è stata concessa una cosa piccolissima che speriamo diventi grande, perché il problema è non chiudere gli occhi davanti alla sofferenza degli altri. anche quando non si può fare niente. L'esperienza di Sant'Egidio è caratterizzata un po' da questo, direi, da questo atteggiamento spirituale. Di fronte alle domande di chi soffre, non dire mai di no, anche se non si sa subito che cosa fare. Il che cosa fare lo ispira la preghiera, che è la prima opera della comunità. Papa Francesco ha, come dire, sintetizzato l'esperienza di Sant'Egidio come quella delle tre P: preghiera, opera, pace. E l'ordine è giusto, perché noi diciamo sempre che la prima opera di Sant'Egidio è la preghiera, anche se ciò che appare è molto quello che si fa. La preghiera non appare, ma noi abbiamo una preghiera serale quotidiana in tutte le comunità di Sant'Egidio del mondo, una preghiera comune, oltre alla preghiera personale, che accompagna, vorrei dire, ciascuno di noi e tutte le nostre comunità a ricevere il dono dello Spirito. Anche stamattina si è parlato di questo. Perché il protagonista della missione è lo Spirito, ma il protagonista di ogni opera è lo Spirito. Perché l'opera dello Spirito è un'opera che lo Spirito suscita per rispondere alle lacrime degli uomini, alle domande del cuore degli uomini. Non è un progetto che io ho pensato al tavolino. Lo stesso è accaduto quando c'era la guerra in Mozambico. Prima di decidere, se ne è parlato anche recentemente nella vita del Papa, di osare a entrare in una mediazione di pace, non solo abbiamo fatto, come dire, dato aiuto umanitario per 8 anni, ma abbiamo pregato ininterrottamente per questo tutte le comunità 2 anni e mezzo. Più abbiamo accompagnato tutto il processo di pace, e quando ci sono state le trattative, si interrompevano le trattative all'ora della preghiera, perché tutte le persone di Sant'Egidio andavano a pregare e non si andava più avanti a discutere. E così per 27 mesi, tanto quanto è durata la trattativa. Perché senza la preghiera noi siamo niente. Ma la preghiera è anche ciò che consente al più debole di essere il più potente nell'aiutare. Noi, Andrea Riccardi ci dice sempre che un anziano malato, inchiodato in un letto, abbandonato in un istituto, è un monaco che sostiene il peso del mondo con la sua preghiera. Allora io credo che da qui vorrei partire per dire alcune altre cose che forse possiamo condividere, su cui ci possiamo orientare. Perché il problema di oggi è quello di vivere oggi il Vangelo e di interrogarci oggi su, vorrei dire, anche su delle parole notissime. Vorrei dire che con Giovanni XXIII potremmo dire che non è il Vangelo che cambia, ma siamo noi che cominciamo a capirlo meglio. E se la dovessi dire con una parola invece di un martire russo, padre Alexander Mien, l'ultimo martire della Chiesa russa ucciso nel 1991, direi che il cristianesimo non fa che cominciare, perché sono ancora molte le parole, la gran parte delle parole del Vangelo dobbiamo ancora comprendere. Allora, io credo che la parabola del buon samaritano noi dobbiamo continuare a comprenderla in maniera diversa, nel tempo in cui viviamo. Perché la prima domanda che viene a noi è che noi vediamo tutto. Non vediamo solo un brigante su una strada, ma nel mondo globale noi vediamo i dolori di tutti gli uomini. Pensate ai Rohingya. I Rohingya sono scomparsi. Sono comparsi e sono scomparsi. Ma che ne è di quel 1,5 milioni di Rohingya che sono approdati in Bangladesh? Quanto è stato importante per noi entrare nel loro mondo e farci aiutare anche da una signora molto eccentrica che ha salvato una famiglia, che ha salvato dei profughi nel Mediterraneo, vicino all'isola di Creta, con una signora d'alto bordo, era in vacanza sullo yacht di famiglia, va bene? Ha visto questi annegati, li ha salvati. E questa cosa le ha cambiato la visione della vita. perché hanno messo insieme tutti i soldi della famiglia e hanno comprato una nave di soccorso. Quando il ministro Minniti ha fatto il decalogo delle, o comunque ha dato tutte queste regole per poter esercitare i soccorsi in mare nelle acque territoriali italiane, questa signora si è incapricciata e ha detto: io non farò mai entrare un militare sulla mia nave, noi niente armi. Ha girato la nave e è andata ad aiutare i Rohingya ad attraversare il braccio di mare che li separava per andare in Bangladesh. Una signora eccentrica indubbiamente, però noi sappiamo che Dio si è servito di Ciro il persiano per far tornare il popolo a Gerusalemme. Quindi Dio si serve di chiunque. Chi siamo noi per dire questo sì, questo no? Se Dio te lo manda, prendilo. E poi c'è il problema, per questo dico, di chiedersi cosa vuol dire fermarsi. Però innanzitutto è ascoltare e non farsi prendere dalla rassegnazione o dal pessimismo o dalle paure. Questa vicenda dei profughi mi fa sempre tornare alla mente il capitolo 18 del libro della Genesi, che narra dell'ospitalità offerta da Abramo ai tre stranieri nell'ora che arrivarono alla sua tenda nell'ora più calda del giorno. Perché la cosa che colpisce di questo incontro è che Abramo è molto premuroso nei confronti di questi tre. Gli prepara un pranzo perché possano sostenersi e cede nella misura. Va lui all'armento, manda la moglie, aveva una caterva di servi che poteva far lavorare tutti, ma ci va personalmente. E alla fine, per questa ospitalità, non solo diventa l'amico di Dio che intercede per Sodoma, ma è uno che riceve la promessa di un figlio, di un futuro, che vince la sua sterilità. Ma allora in questo non c'è anche la figura di tanti di noi, ma anche dell'Europa stessa, che nell'accogliere lo straniero riceve una promessa di futuro e di vita. Non è più bella una vita in cui siamo liberi dalle paure, possiamo vivere con tutti, possiamo dialogare con tutti e possiamo trovare il segno di Dio e la grazia di Dio in tutti, che come ci insegna il Concilio va oltre quello che noi riconosciamo. E le pecore dell'ovile sono anche le pecore che Gesù deve condurre, sono anche fuori dall'ovile. Ma chi siamo noi per dire quella è una pecora che va dentro e quell'altra no? Sono tutte distinzioni che noi facciamo un po' per paura e anche per metterci calmi un attimo, perché tutto sto mondo grande dà anche un po' la vertigine. Ma per questo è la preghiera che ci dà la bussola, è la preghiera che ci libera dalla paura ed è la preghiera che ci apre gli occhi perché noi possiamo vedere e ci dà anche la forza di affrontare le difficoltà che ci sono, perché non va tutto dritto e tutto liscio. Potete anche immaginare che non tutti consentono con grande favore e applauso a quello che noi stiamo facendo. E a volte le opposizioni sono anche forti, pesanti, anche perché, dico solo mezza parola, ma dietro tutti questi morti in mare c'è un business delle mafie che sono terrificanti e i corridoi umanitari tolgono potere alle mafie. La prima fonte di reddito delle mafie oggi non è più la droga, ma il traffico di esseri umani. Allora capite, un corridoio umanitario non è solo una bella idea, una bella cosa, va bene tutto, bravi, il Papa dice bravi, lo fate con i musulmani, lo fate con i buddisti, lo fate con tutti quanti, va bene. C'è anche chi contento non è stato e continua a non essere. E quindi lo dico perché un prezzo anche si paga. Però si vede anche il Vangelo che cresce e dà frutti, vorrei dire, oltre i nostri confini. Allora io credo che da questa storia dei corridoi umanitari, potrei raccontarne altre, ma ho scelto questa perché mi sembra emblematica, significativa, chiara, e poi perché è anche il futuro in cui ciascuno può essere coinvolto. Noi abbiamo bisogno di gettare il cuore oltre il confine che noi conosciamo. Quando Papa Francesco dice che il migrante è la cifra dell'uomo contemporaneo, ma è anche la cifra del cristiano, Perché il migrante e il pellegrino non sono dei vagabondi che non si sa dove vadano, ma il migrante e il pellegrino hanno una meta ed è anche l'itinerario dell'uomo verso quella vita migliore che è il regno di Dio. Per questo Papa Francesco parla della prossimità spirituale tra il migrante e il cristiano. Però proprio per questo anche a noi è chiesto di varcare i confini, che sono i nostri confini. Anche i confini di come noi abbiamo sempre inteso essere cristiani. Perché c'è qualcosa al di là che noi possiamo vivere ascoltando la sofferenza nuova dell'uomo che vediamo oggi. Il samaritano ha cambiato il suo itinerario di viaggio per stare con quell'uomo mezzo morto, ferito e derubato dai briganti. E forse anche noi dobbiamo imparare a cambiare i nostri itinerari, ad andare oltre i nostri schemi, i nostri limiti, per andare incontro. E la prima cosa è ascoltare. Ascoltare la parola di Dio e ascoltare la sofferenza degli uomini. Perché noi siamo in un mondo dove tutti parlano, tutti sputano sentenze, tutti dicono la loro, tutti gridano. Il modello del parlare è sempre il talk show, per cui nessuno sta ad ascoltare nessuno e nessuno vuole veramente fare ragionare con qualcuno, ma bisogna semplicemente martellare su quello che uno vuole dire lui. Ascoltare è diventato una cosa molto rara, ma anche in questo la preghiera ci viene in soccorso, perché noi nella preghiera impariamo innanzitutto ad ascoltare, perché prima si ascolta e poi si risponde. È la vocazione anche. Prima di rispondere ascolti. Credo che ci capiamo molto bene. Una vocazione se non è iniziativa non va. Se è la risposta a Dio che mi parla e che si fa largo nel mio cuore è un'altra cosa. Allora io credo che questo primato dell'ascolto è anche qualcosa che ci porta lontano. Non dobbiamo avere timore delle imprevedibili conseguenze di questo. In questo senso noi possiamo riscoprire anche una fede abramitica. Abramo è ricordato come padre di tutti i credenti, il 9 ottobre è la sua festa. Tutti i credenti, tutti. È un padre che abbiamo in comune con i musulmani e con tutti gli altri. Avete visto donne velate arrivare dalla Siria? Sono tantissimi i musulmani che noi accogliamo, che fanno un'esperienza unica non solo di vita con i cristiani, ma proprio di convivenza con i cristiani. Ci sono musulmani che vivono nelle case delle suore, non per sempre, per i primi mesi, intanto che comincia il processo. Ci sono musulmani che vivono, e voi tutti conoscete la comunità Cenacolo di Suor Elvira che sta a Saluzzo, voi sapete che loro hanno tutta una serie di case e una famigliona è stata accolta in una delle loro case insieme a tutti quanti loro. E adesso, dopo un anno e mezzo, sono autonomi, hanno trovato una signora che gli ha offerto una cascina che peraltro era abbandonata e su cui pagava solo le tasse senza farci niente, e questo, i maschi della famiglia l'hanno messa a posto, però, come dire, di una famiglia di 8 lavorano in 2, perché tutti gli altri sono piccoli e la mamma pure lavora, ma i maschi grandi, uno ha 18 anni e poi c'è il papà, tutti gli altri sono bambini. Però hanno messo a posto questa casa, hanno fatto una festa anche lì per inaugurare questa casa, dove hanno fatto l'orto, hanno fatto il giardino, anche perché loro lavoravano la campagna, quindi abbiamo trovato un contesto rurale in cui inserire ed è andata benissimo, per fortuna, non sempre va così, ma questa era buona. E sono musulmani, voi sapete che nelle case di Suor Elvira c'è sempre la cappella e tutti quelli che i volontari e le persone della casa fanno una vita semireligiosa. Anche le persone che vengono ospitate perché sono in difficoltà fanno una vita semireligiosa. E quindi loro hanno scoperto l'Eucaristia, il rosario, il mio rosario, il tuo rosario, cioè tutta una serie di cose che si scoprono anche nel vivere insieme, con una naturalezza che se non ci fossero stati i corridoi umanitari non ci sarebbe mai stata, sia da parte di questa famiglia, ma anche da parte della comunità Cenacolo, che non aveva mai avuto niente a che fare con i musulmani, nemmeno tra i tossici che hanno ospitato. Quindi si creano inedite esperienze. Io credo che sia un tempo molto felice per essere cristiani. È un tempo molto difficile per il mondo, ma proprio per questo c'è una chiamata importante per noi. C'è una grande chiamata a vivere con gioia il nostro Vangelo. L'esperienza dei corridoi umanitari mostra che il problema non sono i soldi. Lo dico perché tanti ragionamenti, però ci vogliono i mezzi, si può cambiare solo con mezzi potenti, noi non siamo niente, ci vuole l'economia, ci vuole la politica, sicuramente. Però i piccoli possono fare tanto. Noi diciamo sempre, uno dei nostri motti è che non c'è nessuno così povero che non possa aiutare uno più povero di lui. Questa è la regola generale che viviamo in tutte le latitudini della comunità, a partire, questo l'abbiamo capito, con le nostre comunità africane. La maggior parte delle persone di Sant'Egidio, fate conto che vive in Africa. Se dobbiamo metterli tutti insieme, la maggioranza sono africani, siamo in 26 paesi africani, con delle comunità indigene, autoctone, con responsabili locali. Noi non facciamo fondazioni, ma le comunità sorgono perché alcune persone incontrano una comunità di Sant'Egidio e desiderano condividerne lo spirito. Quindi ciascuno ci mette del suo, come si dice, a suo rischio e pericolo. C'è una fraternità, c'è una formazione di responsabili, ma non abbiamo una fondazione. E questo è anche, come dire, il Signore ci ha preparato un po' la strada. Quando Giovanni Paolo II andò per la prima volta a fare una visita pastorale in Africa, qualche settimana prima chiede di venire a Sant'Egidio a Roma a visitarci. E continuava a dire: io sono venuto qui a prepararmi per il mio viaggio in Africa, per il mio primo viaggio in Africa. Probabilmente c'era anche un timore da polacco di incontro con l'Africa. E alla fine ha detto: sono venuto qui perché voi avete uno spirito giovane che avrà grande futuro in Africa. Noi non avevamo niente in Africa. E dopo questa vicenda è venuta la pace in Mozambico, sono venute le comunità africane, come un fiorire spontaneo, che mi ha molto colpito, perché, come dire, è lo spirito giovane del Vangelo quello che noi possiamo offrire al mondo, che è uno spirito fiducioso. Abbiamo letto la settimana scorsa il libro di Esdra, no? Il ritrovamento della parola, della scrittura, il popolo piange, e Esdra dice: la gioia del Signore è la vostra forza. È qualcosa di semplice, anche la gioia di essere cristiani, che è la nostra forza, che ci fa intuire strade nuove, che ci fa essere affettuosi con gli altri, simpatici, materni, paterni, fraterni, sorelli, non so come si dice, al femminile non si usa, comunque lo dovremmo inventare. Sarebbe bene che voi inventaste la parola finalmente per dire il femminile di fraternità che cos'è.
Sororità,
lo so, ma non lo usa nessuno, quindi bisogna metterlo un po' in vigore. Cioè, è la gioia di essere, è la gioia del Vangelo, il Vangelo di Gabbi, che è sempre un grande faro. Però noi siamo questa cosa, e credo che ci sia da essere molto, molto fiduciosi di quello che il Signore può fare di noi, non avendo paura di gettare il cuore oltre gli ostacoli e di dire: vattene! Quello prese andò. Non è, può non essere semplice, perché noi, come dire, abbiamo il carico della storia, il peso delle tradizioni, le istituzioni, bla bla bla, tante cose. Però possiamo anche, come dire, avere un cuore libero che ci suggerisce qualche strada nuova e che soprattutto ci fa amare di essere cristiani, tanto che chi ci incontra è contento di averci incontrato. E qualche domanda poi se la fa. Faccio un ultimo passaggio e poi smetto di stordirvi. Vorrei dire una parola sui ragazzi, sugli adolescenti. Avete visto questo movimento di Friday for Future di Greta Thunberg? Allora, guardando tutti questi ragazzi, ma non mi viene in mente che questi ragazzi hanno una domanda nel cuore che noi non abbiamo raccolto? Chi parlerà a questi ragazzi? Cioè, questa piccola Greta possono fare delle domande, giustamente. Cioè, 16 anni, ma cosa deve dire? Quando le dicono: ci dia le soluzioni, lei dice: ascoltate gli scienziati, cosa ne so io? Lo chiedete a me, giusto? E risposta giusta. Sono una ragazzina. Però voglio dire, ma chi raccoglierà la domanda di questi ragazzi? Di servire a qualcosa, di fare qualcosa di buono nella vita, di avere un sogno di un mondo migliore. Ma chi glielo dice? Li vediamo per strada, giudicati male subito per come si vestono, per come parlano, perché si siedono per terra, per tutta una serie di cose. Ma perché non ci proviamo a parlare? Cioè, io credo che a noi è chiesto di vivere lo spirito del Concilio. Se voi leggete il documento di conclusione del Concilio 1965, 8 dicembre, San Paolo VI, lui scrive: la spiritualità del buon samaritano è stata la spiritualità del Concilio. Una simpatia immensa lo ha tutto pervaso. Ecco, noi dobbiamo avere una simpatia immensa per la gente, perché noi abbiamo imparato molto a giudicare, molto a dire buoni, cattivi, giusto, ingiusto. Diventiamo un po' escludenti. Dobbiamo imparare invece ad avere una simpatia immensa. Una simpatia immensa lo ha tutto pervaso, scrive Paolo VI, che è la simpatia per gli uomini. Allora credo che noi dobbiamo tornare lì, che questo è il nostro spirito, che poi è lo spirito di Gesù, di non escludere, ma di chiamare il pubblicano, di chiamare la prostituta, di chiamare quello che stava sotto il fico, di chiamare un pescatore, tutta gente improbabile. E forse siamo improbabili pure noi, dobbiamo anche dirci, o no? Quindi io vi ringrazio di avermi ascoltato, spero di avervi detto qualcosa che possa avervi suscitato così anche un senso almeno di condivisione. Se ci sono delle domande, volentieri, se ci sono delle cose particolari che volete approfondire, delle questioni o cose su cui non siete affatto d'accordo, perché grazie a Dio c'è anche la possibilità di dialogare.